Newsline Sera.
18.44, abbiamo fretta di cominciare questa sera perché vi dobbiamo raccontare anche della festa per i 50 anni di Controradio. Domani, data storica in qualche modo per noi, ma credo anche per un pezzettino di mondo, diciamo così, perché questa radio ha rappresentato certamente la colonna sonora di intrattenimento e di informazione per tantissime persone, per una porzione importante del territorio nazionale. Oggi, attraverso tutte le diavolerie telematiche, come si sarebbe detto una volta, siamo praticamente nel mondo e quindi festeggiamo con il mondo intero il nostro 50° compleanno. Domani giornata speciale che comincerà dalla mattina, palinsesto totalmente capovolto, edizione speciale, ospiti Frizzi, Lazzi, Cotillon naturalmente, poi la sera a partire, così rispondo anche al primo messaggio che era appena arrivato, a partire dalle 20.45 il festone al Tenax. Arrivate prima e già mangiati, no? Arrivate tranquilli perché insomma si prevede la folla delle grandi occasioni, quindi è meglio arrivare per tempo, per dire così. Comunque poi nel corso della trasmissione vi daremo altri ragguagli. Nel frattempo, se volete farci gli auguri, se volete darmi il vostro contributo per anticipare poi la giornata di domani, 342 8104 111, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta Controradio per voi da un giorno o da 50 anni, decidete voi. Cominciamo con la politica però, perché si complica la vicenda elettorale del centrosinistra a Sesto Fiorentino, in quanto Beatrice Corsi, attuale assessora all'ambiente, ha deciso di candidarsi da sola con Ecolò alle prossime amministrative di fine maggio. Il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Lanti dice che è sbagliato dividere il centrosinistra, i giochi sembrano oramai fatti, il candidato del centrosinistra Damiano Sforzi correrà senza il sostegno di Ecolò e senza il sostegno di Casa Riformista. Il servizio di Raffaele Palumbo.
La situazione politica a Sesto Fiorentino è ancora in divenire, stiamo parlando delle prossime elezioni amministrative di fine maggio che in Italia e in Toscana riguarderanno comuni importanti. A Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, assessore della Giunta Falchi, si è candidato provando a tenere insieme un campo largo ma non larghissimo. Manca l'appello Casa Riformista, che però pure sarebbe stata disponibile ad entrare in maggioranza. Certo, qui pesa la divisione sul tema dell'aeroporto, tanto qualificante nel sostenere l'ampliamento da parte dei renziani quanto fondante i 10 anni di governo nell'opposizione dell'ampliamento della stagione guidata da Lorenzo Falchi. Ora Damiano Sforzi raccoglie quell'eredità, ma deve fare i conti anche con Beatrice Corsi, attuale assessore all'ambiente, che ha deciso di candidarsi a sindaco con Ecolò, andando così da sola, scelta determinata dall'assenza di primarie e di coalizioni. Allora Beatrice Corsi ufficializza la sua candidatura, saluta la coalizione e dice di non accettare imposizioni da parte di nessuno. Ci saranno margini per una ricomposizione del quadro a soli 2 mesi dalle elezioni? Ci prova il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, che dice: dividere il centrosinistra a Sesto è una scelta sbagliata e irresponsabile, soprattutto alla luce del grande segnale di unità e di cambiamento venuto dall'esito del referendum costituzionale di domenica scorsa. Con l'ufficializzazione della candidatura di Beatrice Corsi però i giochi sembrano fatti e sembra proprio che alle urne Sesto andrà così. Dopo si vedrà.
Il 24 maggio sarò candidato a sindaco di Prato, l'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia me l'ha chiesto e ho accettato, questo è quanto annuncia invece Mario Adinolfi, che dice: siamo reduci una battaglia politica difficilissima, combattuta in Veneto proprio dove scorre il Piave, chiusa portando, dice Adinolfi, il Popolo della Famiglia oltre il 5% alle suppletive per la Camera dei Deputati. 24 maggio, ricorda Adinolfi, si vota in 12 delle 18 principali città italiane governate da al PD, di queste l'unica che va alle urne è appunto Prato. E poi Adinolfi, annunciando la propria candidatura, dice che vuole chiedere in particolare ai cattolici di uscire dalle catacombe e venire in battaglia appunto con il Popolo della Famiglia. Intanto, mentre mancano 55 giorni alle elezioni comunali di Prato, il comune attualmente commissariato, e il centrodestra si proietta verso la candidatura, il centrosinistra si proietta verso la candidatura candidatura TER di Matteo Biffoni del PD, mentre il centrodestra prova una mossa sorpresa per cambiare il corso di una narrazione elettorale canonica. Si decide infatti domani sull'eventuale candidatura del capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Antonio San Germano. Ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Fratelli d'Italia aveva il compito di guidare il gioco e lo ha fatto, sparigliando le carte. Per settimane il nome più accreditato nel centrodestra alle prese con la scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali anticipate di Maggio Prato è stato quello di Rita Pieri, ex assessora di Forza Italia. Una candidatura solida definita anche rassicurante dal deputato Giovanni Donzelli. Ma proprio quando sembrava tutto indirizzato è arrivata la mossa sorpresa sul tavolo, è comparso il nome del magistrato Antonio San Germano, fiorentino, volto noto anche a Prato per il suo passato in procura, dove ha svolto il ruolo di capo facente funzioni fino al 2017. Una figura tecnica, esterna ai partiti, attualmente capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità al Ministero della Giustizia. Secondo l'edizione locale della Nazione, il magistrato avrebbe dato la propria disponibilità. La sua eventuale candidatura sarà discussa domani mattina, martedì 31 marzo, al tavolo romano di coalizione, dove le tensioni non mancheranno. Forza Italia ha alzato le barricate, soprattutto per alcune vicende giudiziarie legate al passato del magistrato, che fu PM accusatore di Silvio Berlusconi nel processo Rubiter. Risultato: clima teso, trattative serrate e un centrodestra ancora senza candidato. Forza Italia resta compatta su Pieri. La Lega osserva e invita alla coesione, mentre Fratelli d'Italia prova a ricucire dopo aver rimescolato il mazzo. Anche perché, come se non bastasse, arriva in città a sorpresa la candidatura autonoma a sindaco di un altro papa straniero di quell'area. E Mario Adinolfi, che ha annunciato di voler correre col popolo della famiglia, chiamando a raccolta i cattolici, al grido di uscite dalle catacombe.
Questo per quanto riguarda la politica. La cronaca invece: il ROS ha effettuato una perquisizione anche ad Arezzo Città nei confronti di un minorenne incensurato che risulterebbe tra i 7 indagati dalla procura per i minorenni dell'Aquila su una rete di giovani legati ad ambienti estremisti e suprematisti, culminate all'arresto di un 17enne di Pescara che stava preparando la strage in una scuola. Le accuse contestate agli indagati sono propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E torniamo a parlare PNRR, della corsa contro il tempo che riguarda non solo i cantieri ma anche la capacità di rispettare le regole europee per ottenere i fondi. Due i nodi centrali: la tranvia per Campi Bisenzio e lo stadio che scompare dall'ultimo report del Comune di Firenze. Una partita da giocarsi tutta nei prossimi mesi, particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Scatta il countdown e non ammette pause. Da qui al 2026 i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'agenda serrata, fatta di scadenze ravvicinate e cantieri da portare a termine entro l'estate. L'ultima fotografia, aggiornata a fine dicembre, racconta di un percorso a metà. 25 progetti completati su 56, mentre altri avanzano a ritmi diversi. C'è chi supera il 70% e chi invece resta indietro, sotto la soglia del 40%. Tra le opere più osservate, la tranvia. Se la linea verso Bagno a Ripoli procede, quella per Campi appare ormai fuori dai giochi del PNRR, troppo lontana dalla realizzazione per rispettare i tempi europei. E poi c'è il caso dello stadio Franchi, presente nei monitoraggi precedenti, scompare dall'ultimo report. Nessun mistero, spiegano dal comune, ma una scelta tecnica. Il progetto rientra in un'altra linea di finanziamento, il PNC. Resta però il nodo dei ritardi, con lavori che potrebbero slittare fino al 2029. Nel frattempo tengono gli interventi su scuole, piste ciclabili e digitalizzazione, e i nuovi autobus elettrici entreranno in servizio entro giugno. La parola d'ordine ora è una sola: accelerare. Il tempo stringe e perdere questa corsa significherebbe molto più che mancare una scadenza.
Non vogliamo invece mancare la scadenza noi con voi, naturalmente, per festeggiare i 50 anni di Controradio. Domani, come dicevamo, stanno arrivando copiosi i vostri messaggi per quello che riguarda appunto gli auguri alla radio, il vostro ricordo, come avete incocciato questa radio. Ne leggo uno intanto: Fabrizio, che dice: conosco Controradio non da 50 anni ma da 49, perché iniziai ad ascoltarla all'inizio del 77. Sapete chi me ne parlò? Davide Rigondino. E io, stimolato, girai la manopola. Hai fatto bene, Fabrizio. Tieni fissa la manopola. Aspettiamo i vostri messaggi. 342-8104-111. Intanto vi dicevamo di domani il compleanno, i 50 anni insieme, perché il 31 marzo del 1976 nasceva la testata Controradio, giornale quotidiano Italiano Radiodiffuso. Domani è una giornata speciale, diretta, ricordi, voci, testimonianze ed auguri in onda e al Tenax poi la sera a partire dalle 20.45 per ripercorrere una storia che continua, come ci ricorda la direttrice editoriale Chiara Brilli.
Siamo abituati a raccontare notizie, raccogliere storie, condividere analisi, ma non a raccontarci. Domani ci proviamo con i suoni, le voci, le persone che in questi 50 anni sono passate dai microfoni delle varie sedi della storica emittente indipendente che esordì nel 76 dal castello di Montalbano, sopra Rovezzano. L'inizio di un percorso tra etere e territorio che ancora oggi prosegue e si evolve. Il nome della radio viene dal libro Informazione e Controinformazione di Pio Baldelli, che ne è stato per 5 lustri il direttore responsabile. Nell'estate del 77, sull'onda del movimento che si sviluppa in quell'anno, la radio si costituisce in cooperativa e trova la sua sede in via dell'Orto, nell'Oltrarno fiorentino, con un trasmettitore da appena 25 watt. Si apre alla vita culturale della città, promuovendo eventi e nuovi linguaggi. Fondatrice del Tenax, amplificatrice delle produzioni musicali indipendenti del territorio, del punk in Italia, protagonista della grande rivoluzione della scena culturale della nightlife fiorentina negli anni 80, Controradio, giornale quotidiano radiodiffuso, non ha mai smesso di essere la voce di ciò che accade a Firenze in Toscana, alimentando spazi e approfondimenti sui temi sociali, politici, culturali dello scenario nazionale e internazionale e tra le ideatrici ed anime del circuito di Popolare Network. Informazione e musica, territorio e respiro internazionale, iniziative culturali e scena sonora indipendente, ingredienti inscindibili che fanno ancora oggi l'identità di una radio glocal, ancora prima che il neologismo venisse coniato. Radio di comunità per la sua forte relazione con i suoi 42.000 ascoltatori e ascoltatrici, 2.000 di loro divenuti poi soci e socie del Contro Radio Club, un sostegno nato 25 anni fa e ancora in crescita e vitale per una realtà editoriale che nonostante gli anni non sente il peso dell'età. Da quel 31 marzo 76 sono passati 50 anni, è vero, per una storia però che continua, per una voce che resiste e che vuol festeggiare con il pubblico e la città.
È alle 18.55, mentre stanno arrivando i vostri messaggi, continuate, poi li ascolteremo, sono arrivati anche dei messaggi vocali molto belli, 342 81 04 111, il tema naturalmente è il 50° compleanno di questa emittente che celebriamo domani con una giornata speciale. Intanto salutiamo e ringraziamo la consigliera regionale PD Brenda Barnini, buonasera.
Buonasera.
Con cui vogliamo parlare di questa iniziativa significativa, molto bella, importante, che è il congedo di paternità paritario. C'è una mozione del PD in consiglio regionale. Consigliera, ci dica tutto lei.
Sì, intanto buon compleanno.
Grazie, grazie davvero, grazie.
È un bellissimo traguardo che ci rende tutti felici.
Grazie.
Allora, la mozione nasce con un duplice intento. Il primo è quello di accendere l'attenzione su questo tema anche nel dibattito del Consiglio regionale. Poche settimane fa è stato purtroppo bocciata una proposta di legge presentata dal PD, prima firmataria la segretaria Eli Schlein, che proponeva appunto di estendere il congedo di paternità, quindi per i padri, fino a 5 mesi come è in Spagna. Quella proposta è stata bocciata e invece insomma noi pensiamo che vada sostenuta con forza, perché è una riforma che potrebbe davvero cambiare in meglio la qualità delle relazioni all'interno di una famiglia e contribuire in maniera decisiva a ridistribuire il carico di cura tra donne e uomini.
Io da padre sono assolutamente d'accordo su questa cosa, peraltro la trovo veramente imbarazzante al giorno d'oggi. Concretamente come pensate di articolarla a livello regionale?
Ecco, infatti dicevo che il secondo obiettivo della mozione è quello di chiedere che siano studiate poi dalla Giunta delle misure di incentivo per le imprese toscane che si rendano disponibili a fare, diciamo, delle sperimentazioni allungando il periodo di congedo. Ci sono già grandi aziende a livello nazionale, ne cito una su tutte che è la Barilla, insomma, conosciuta da tutti, che volontariamente offrono periodi di congedo più lunghi per i propri dipendenti. E noi vogliamo stimolare con questa proposta anche le aziende toscane che si rendano disponibili ad andare in questa direzione.
Molto bene, grazie alla consigliera regionale PD Brenda Barnini, buona serata, grazie di essere stata con noi, buon lavoro. Allora, dicevamo che stanno arrivando tanti messaggi, c'è un messaggio vocale un po' lungo ma bello, quindi lo ascoltiamo.
Buonasera a tutti voi. Allora, io sono arrivata a Firenze nel lontano 1989, era novembre credo, fino a ottobre. E da lì a qualche mese qualcuno mi ha parlato di Controradio, e per cui sono tanti anni che ascolto Controradio. Eh sì, Bene, vi faccio tanti auguri. Ovviamente, come cosa vi posso dire? E la radio per me la radio, io sono Giusi da Firenze, per me la radio è una cosa meravigliosa, è una un compagna, non so come dire, ma sin da quando ero proprio una ragazzina, anche quando abitavo in Sicilia nel mio paesino, io anche lì avevo una radio tutta mia che seguivo, telefonavo, richiedevo pezzi, io ho sempre avuto questo rapporto.
Grazie Giusi, naturalmente i messaggi non li possiamo mandare così lunghi, abbiamo fatto anche un'eccezione perché era molto accurato il tuo, e ti ringraziamo naturalmente, scusaci, ma i tempi, lo sai, no? Se ascolti la radio, i tempi della radio questi sono, ne stanno arrivando degli altri, li sentiremo. Intanto altro messaggio testuale: io ascolto da 49 anni, un qualche pausa, ormai manopola fissa da 20 anni, complimenti a tutti, ci vediamo domani, questo ci dice Elisabetta. Ora facciamo un break e poi torniamo insieme a voi anche con i vostri messaggi sul 50° Controradio, 342-8104-111.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio: Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible. Con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Veretola in direzione Firenze, e tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita alla Strassigna, code per lavori tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. Per lavori è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete del gas. Chiusa via Misuri nel tratto tra via di Brozzi e via dell'Arginsecco. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Canto. Ciao Domenico, ciao amici di Controradio, ciao famiglia di Controradio. Allora vi ricanto questa. Controradio è una radio stupenda, io l'ascolto di giorno e di notte. notte finché non ho le orecchie rotte. Allora questo ci obbligò Jimmy a cantarla al termine di una mostra, non ricordo quale, a Palazzo Strozzi, una delle tantissime e innumerevoli e bellissime mostre per le quali il Controradio Club si è dato da fare per organizzare la visita per i soci. Eravamo al termine, adesso non ricordo qual era la mostra, ma per salutarci al termine del...
Grazie Carmelo, è vero che siamo belli carichi, no? per questo 50esimo, domani è una giornata speciale, ci stiamo avvantaggiando sui tempi, grazie, continuate a scrivere come state facendo, poi faremo ascoltare i messaggi, li leggeremo, 342-8104-111. Intanto salutiamo e ringraziamo Vincent Vallon, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per riceverci.
Ci mancherebbe, perché vogliamo parlare di questa giornata, no, della visibilità transgender. Ci sono iniziative naturalmente in tanti paesi, anche in Italia, anche a Firenze, Piazza Santissima Annunziata, dalle 17 alle 20 domani. Di cosa si tratta e cosa accadrà?
Allora, domani abbiamo indetto questo presidio in Piazza Santissima Annunziata, proprio in quel giorno della visibilità trans, per farci vedere, per raccontare le nostre storie, ma anche per rivendicare i nostri diritti, che sempre di più tra paesi, anche in Italia ma anche all'estero, ci vengono negati o dimenticati. Quindi domani speriamo di avere tante persone per poter raccontare anche le nostre storie. Ci sarà un open mic in modo che le persone trans potranno prendere parola.
Qual è la situazione attuale in Italia rispetto alla negazione dei diritti che voi denunciate?
Diciamo che con quest'ultimo governo c'è stato un attacco mirato sulle persone trans. Ci vogliono rimettere mani ai nostri percorsi di affermazione di genere, soprattutto sul percorso dei minori, e questo è un grosso problema. Dai passi avanti che saranno fatti si sta tornando indietro, e anche sulla situazione del centro a Careggi, dopo che c'è stata l'inchiesta da parte del governo sul centro, ci sono dei gravi disagi.
Grazie, quindi l'appuntamento per domani, abbiamo detto, in Piazza Santissima Annunziata, Firenze, dalle 17 alle 20, Transgender Day of Visibility. Buona serata.
Buona serata, grazie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, i vostri messaggi al 342-8104-111, continuano ad arrivare copiosi sui 50 anni di Controradio. Questo è molto bello, di Filippo, che ci racconta come ha incrociato la radio. Primi anni 2000, prima mattina lascio mio figlio all'asilo, vado in auto al lavoro ascoltando Travis. Parte per la seconda volta il brano appena trasmesso. Poi ci dice Filippo che era Mexican Radio, per intenderci, The Wall of Wood, no? Ma a poca importanza, dice. Laddove un qualunque DJ per bene avrebbe perlomeno accennato all'inconveniente, scusandosi o forzando una burletta, Travis si limita, senza colpo ferire, ad un serafico: ah, ok, beh, allora lo sentiamo di nuovo. Fu allora, dice Filippo, che intuì quale sarebbe stata la mia radio. Saluti ed auguri. Grazie a Filippo per questo bellissimo ricordo. Naturalmente Travis domani lo sentirete, a cui va il nostro abbraccio, lo sentirete sulle nostre frequenze con Giovanni Barbasso e il nostro responsabile musicale, nonché direttore del Rock Contest, Giuseppe Barone. Poi c'è anche un vocale, lo sentiamo?
Radio. Sono cresciuta con te, e negli anni '80 ero una ragazzina, andavo al Tenax e ascoltavo Controradio da quando era Rovezzano in poi, e quindi ora che sono una signora sessantenne ascolto ancora Controradio, e che voglio dire, è fantastico. Ciao, buon compleanno a tutti noi.
Grazie, grazie, grazie a Silvia. E poi noi non lo diciamo mai, ma insomma, controllata e consigliata anche dai migliori dermatologi come crema di bellezza, insomma, che preserva dai segni dell'età. Quindi usatela correntemente la mattina, il pomeriggio, la sera, va bene a qualsiasi ora. 342-8104-111. Sciopero con presidio a Euro Ingro a Prato, uno dei più grandi centri di distribuzione all'ingrosso di vestiti in Europa e che al suo interno ospita varie ditte. La mobilitazione di lavoratori del pronto moda e operai è per denunciare, a quanto spiega il Sulcobas, che Euro Ingro e i negozi al suo interno stanno mettendo in campo una vera e propria guerra verso i lavoratori, dice il Sulcobas, che hanno conquistato i diritti. Tra gli episodi il licenziamento ritorsivo dal negozio, accessori moda, due lavoratori iscritti a sindacato che prima dell'avvertenza in novembre si spaccava la schiena, dice Sulcobas, 12 ore al giorno tutti i giorni dentro al negozio. Un licenziamento analogo, sottolinea il sindacato, a quello avvenuto a gennaio a pronto moda Lara Distribuzione, dove da 17 giorni è in corso un presidio permanente contro un tentativo di delocalizzazione. E a proposito di licenziamenti illegittimi, a proposito di mobbing, nel fine settimana c'è stato una due giorni di sciopero al Sushi Dream di Calenzano, anche qui organizzato con i lavoratori dal Sulcobas per la dignità e la libertà sindacale. Sentiamo come proseguirà l'avvertenza con Cosimo Barbagli, Sulcobas.
L'azienda ancora non si è decisa a venire incontro alle nostre richieste. I lavoratori hanno lavorato per Sushi Dream per 10-12 ore al giorno, 6 giorni a settimana, per mesi, dormendo addirittura in un dormitorio di proprietà dei titolari del ristorante in 50, senza possibilità di cucinare, con servizi igienici insufficienti, senza condizioni igienico-sanitarie. A luglio scorso i lavoratori si sono uniti al sindacato, hanno scioperato, hanno ottenuto di lavorare secondo il contratto nazionale, secondo le regole, contratti full time indeterminati, e da quel giorno l'azienda ha fatto guerra senza quartiere ai lavoratori, con pressioni di tutti i tipi, mobbing, demansionamento, lettere disciplinari false e ritorsive. Questo continuamente per cercare di rendere l'ambiente di lavoro insopportabile ai lavoratori, costringerli alle dimissioni o al licenziamento. Addirittura c'è stato un lavoratore che aveva problemi di salute e è stato costretto a fare magazzino tutti i giorni finché non si è dimesso. Adesso, con un'accusa assolutamente infondata, hanno licenziato un altro lavoratore e quindi appunto noi siamo entrati in sciopero. L'azienda continua a fare orecchie da mercante alle nostre richieste e quindi lo sciopero continuerà ad andare avanti.
Altri messaggi ci chiedono chiaramente su quello che accadrà domani. Fabrizio, cioè un altro Fabrizio rispetto al primo che abbiamo citato, ci chiede: ma qual è l'agenda della festa? Si balla subito o c'è qualcosa prima? C'è un programma? Mi verrebbe da dire nel perfetto stile contrario, il programma non c'è. No, in effetti c'è, abbiamo dei nostri DJ che si alterneranno alla console, abbiamo degli interventi musicali e poi però c'è lo spirito della festa, quindi in realtà il programma lascia il tempo che trova, è lo spirito quello che è importante. Scusa, ma chi non può venire domani sera al Tenax può sentirlo alla radio? Ci chiede Donatella. Sì, la risposta è sì. Avremo, no, non avremo una diretta, chiedo Lumi alla RIA. Non avremo una diretta, mi dispiace, era in ponte la possibilità di avere una diretta, ma non, al momento non abbiamo conferme, quindi niente, lo devi immaginare, mettiamola così. Ma in ogni caso poi ci sarà ampia documentazione sui social, foto eccetera eccetera, però al momento non c'è nessuna diretta confermata. Continuate a scrivere, 342-8104-111. Il Parlamento europeo ha adottato una direttiva per contrastare la corruzione, che di fatto ritiene indispensabile il reato di abuso d'ufficio, reato che però l'Italia aveva cancellato con un provvedimento dell'agosto 2024. La direttiva stabilisce a livello UE le fattispecie di corruzione che devono essere qualificate come reati dai vari paesi dell'Unione. L'Italia ha votato a favore di queste regole e quindi spero che la direttiva sia applicata, ha detto la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Ne abbiamo parlato con Christine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze, e con il senatore del Partito Democratico e vicepresidente Commissione Affari Costituzionali Dario Parrini. Di seguito un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale anche video su controradio.it.
Rispetto al numero di abusi d'ufficio iscritti, l'80% sono studi del 2020-21, venivano archiviati, quindi in realtà la magistratura cercava di raccogliere prove sufficienti prima di rinviare a giudizio un pubblico amministratore. Le condanne nel 2020 sono state in tutta l'Italia 30 passate in giudicato e 30 patteggiamenti. Quindi insomma il numero era limitato. Serviva però intanto a indagare su comportamenti che oggi non sono più puniti e lascio agli ascoltatori il giudizio su questi comportamenti. Ad esempio i favoritismi nel campo medico, quando per esempio si utilizzava una sala operatoria al di fuori del servizio pubblico e si operavano parenti e amici, oppure la polizia municipale che toglieva le multe a parenti e amici o che le dava ai propri nemici, oppure la polizia municipale che ometteva di controllare ambulanti abusivi, un pubblico ministero che accedeva abusivamente ai sistemi informatici riservati sulle notizie per darle chi non le doveva dare, e per esempio i giudici che davano consulenze tecniche in cambio anche di chiaramente non di denaro, perché diventava corruzione, ma per favorire amici e parenti.
Ma il risultato referendario ha rappresentato molte cose, anche la punizione di una maniera arrogante di affrontare le questioni della giustizia. Quindi credo che possa indurre a una riflessione chi finora si è comportato in maniera così disinvolta. Insomma, io penso che il messaggio che i 15 milioni di elettori che hanno votato no hanno mandato alla maggioranza è un messaggio anche di sfiducia in un modo di procedere con la clava su questi argomenti, senza ascoltare le opinioni dell'altra parte, e mi pare che insomma questa grande massa di italiani abbia anche voluto dire che il principio di indipendenza della magistratura, ovviamente la separazione dei poteri, ovviamente l'integrità della nostra Costituzione, ovviamente, ma anche la difesa della legalità in generale, sono valori importanti che non possono essere compromessi creando un sistema di regole che è molto severo con i deboli e molto lassista con chi invece ha tanto potere economico, politico o abusa della propria forza e del proprio ruolo.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 1 aprile alle 17.30 Paola Cereda presenta L'unico finale possibile, Bollati Boringhieri editore. Letture a cura di Massimo Tarducci, introduce Duccio Moschella.
Controradio.
Domani la giornata speciale, compleanno, 50° compleanno di Controradio, ho quasi impressione a dirlo, considerando che diciamo negli ultimi più o meno 30 anni ha fatto parte della mia vita, come della vita di tanti altri, come della vita di tanti voi ascoltatori. E allora questo è un altro bel messaggio che arriva al 342 8104 111. 1979, facevo la quinta ginnasio, mi fermai per la notte da un'amica un po' strana che prima di dormire mi disse: oh, senti, questa radio me l'ha fatta conoscere il Mela. Poi magari ci dice anche chi è il Mela. Lì per lì mi sembrò noiosissima, al tempo dei DJ roboanti tutte queste vocine mi facevano un effetto un po' soporifero, poi piano piano ho imparato ad apprezzare, non l'ho più abbandonata, tanto che quando studiavo fuori sede all'università, appena tornavo a Firenze, accendevo la radio e finalmente mi sentivo a casa. Non è una radio, è proprio un fatto identitario, questo ci scrive Lorenza, è proprio così, un fatto identitario, ma di quelli belli, non un fatto identitario di quelli escludenti, anzi, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Presidio sabato prossimo a Firenze contro il comando NATO, che si è insediato dal luglio scorso nella caserma Predieri. La manifestazione è stata annunciata dal comitato no comando NATO né a Firenze né altrove, che si dice allarmatissimo per la presenza del comando, ricordando che contro il suo insediamento è stato fatto un ricorso all'UNESCO. Abbiamo presentato 1500 firme, dicono gli organizzatori del Presidio, abbiamo sostegno anche da giovani. Quello è un luogo dove la guerra si prepara, si pianifica, si conduce. Sandra Salvato ha sentito il consigliere comunale Dimitri Palagi e Sonia Bortolotti al comitato no comando NATO né a Firenze né altrove.
Tutte le informazioni che ci ha dato il comune di Firenze è emerso che si basano non su note scritte, documentazioni o comunicazioni ufficiali, ma su delle telefonate che sono intercorse con il governo, per cui abbiamo un Partito Democratico che a livello fiorentino si fa garante per delle decisioni che sono prese dal governo Meloni, che è molto subalterno all'amministrazione Trump, quindi questo ci preoccupa molto. La manifestazione per noi sarà l'occasione di chiedere concretamente quante persone della Giunta di Firenze e del Consiglio Comunale hanno fatto visita alla caserma di Rovezzano, se hanno verificato se effettivamente è operativo come a noi risulta questo comando e che ruolo ha all'interno degli scenari di guerra, e chiedere anche che effettivamente si tenga il Consiglio del Quartiere 2 con delle informazioni per tutta la cittadinanza, perché ricordiamo che su nostra proposta il Consiglio del Quartiere 2 si è detto contrario a larghissima maggioranza a questo comando.
All'inizio ci assicurarono non solo che aveva funzioni amministrative, che invece ha funzioni direzionali, ma anche che non ci sarebbero stati all'interno sistemi d'armi. Noi questo non lo sappiamo, però vediamo un gran movimento e ci chiediamo. Ma con un comando NATO di tale importanza all'interno della vecchia caserma Predieri, non ci saranno sistemi di difesa per un eventuale sciaguratissimo e sperabile non accada mai momento di conflitto. Questa presenza all'interno proprio della città è una presenza grave che mette Firenze in crisi come città di pace, perché evidentemente non lo è.
A Firenze nascono librerie sociali in strutture di accoglienza, in Piazza delle Cure arriva un banco infatti per la raccolta di donazioni di libri, in cui protagonisti saranno le persone in situazione di marginalità che potranno avviare un percorso verso l'autonomia. I volumi raccolti andranno a comporre le vere e proprie librerie sociali da realizzare nelle strutture di accoglienza comunali per le persone senza fissa dimora. L'ok è arrivato dalla giunta comunale, il progetto ha durato 12 mesi della Fondazione Coordinamento Toscana Marginalità ETS ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa Risparmio Firenze. E domani ci sarà la festa degli stili di vita al Nelson Mandela Forum, 20 tavoli tematici per 400 partecipanti impegnati a costruire un messaggio collettivo sulla salute. La nuova edizione della manifestazione promossa dalla Società della Salute, Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro, Arcat Toscana e WISP col patrocinio della Regione Toscana in collaborazione con i gruppi Salute e Benessere dei 5 quartieri fiorentini. L'obiettivo è quello della prevenzione e della consapevolezza, soprattutto per le giovani generazioni, come ci ha raccontato Nicola Paulesu.
Per noi significa creare uno spazio di partecipazione per i giovani, come l'anno scorso anche quest'anno il festival è destinato ai giovani e alla partecipazione dei giovani. Per noi il protagonismo dei giovani è la base di questa iniziativa. Ci piacerebbe che da questo momento, che si svolge in tavoli tematici di discussione e confronto su temi che riguardano lo stile di vita sano per tutti, ci piacerebbe che da questo momento poi nel corso dell'anno scaturissero nuove opportunità di partecipazione e di costruzione di messaggi per la salute di tutti i cittadini, in particolare poi dei giovani che saranno loro i protagonisti nell'elaborazione di messaggi positivi. Tanta consapevolezza e lo dimostrano i numeri di partecipazione a questo evento. Anche quest'anno ci saranno più di 400 partecipanti tra ragazzi e esperti, e la consapevolezza nasce proprio dal fatto che i giovani hanno costruito insieme a noi il programma, gli ambiti tematici empatici e avranno la possibilità di confrontarsi con persone esperte che guidano il gruppo, ma poi di elaborare i propri messaggi per la città. E la consapevolezza va a toccare temi di grande sensibilità per i nostri giorni. Ci sono i temi legati all'alimentazione, all'uso delle sostanze, un bere consapevole, la salute mentale, l'uso dei farmaci, l'attività sportiva. Sono tutte tematiche di grande interesse per i giovani e noi pensiamo che sia corretto che siano proprio i giovani a trasmettere messaggi ai propri coetanei.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, filosofo per il mitico Lupo Solitario di Antonio Ricci, scrittore, regista, commediante per il teatro comico, principe del sarcasmo in TV, anche per il Maurizio Costanzo Show. Tra impegno e leggerezza, Riondino era tra gli artisti più poledrici della scena italiana. È nato a Firenze nel 1952, aveva dunque 73 anni. A dare l'annuncio alla sua morte è stata l'amica Chiara Rapaccini. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo. Sentiamo il ricordo di David Riondino fatto da Paolo Händel.
In questi ultimi annetti ha cominciato Sergio Staino, ha dato il via, e poi è un continuo. Se Bruna, Sergio Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, e il mio carissimissimo amico David, per una di queste malattie che vanno di moda oggi, tra l'altro, che gli ha preso alla gola proprio il suo strumento di comunicare con gli altri, sia a parole sia col canto.
Paolo, ci racconti dei primi tempi, perché voi questa vostra arte, questo vostro talento, senza santi in paradiso, ve lo siete proprio inventati da zero?
No, un'arte non credo, è proprio un bisogno fisiologico a un certo punto che è scattato, no? Di reagire alle cose brutte della vita, a tutto ciò che non ti piace, cercare di esorcizzarlo giocandoci sopra, incontro, intorno e scherzando, soprattutto l'arte del cazzeggio che io con lui praticavo quotidianamente e anche qui mi mancherà moltissimo in messaggi in qualsiasi momento della giornata. E col gioco è nato questo fatto di... fu lui, pensa, lui... Quando io ancora ero molto impegnato con l'attività politica nel periodo dell'impegno,
certo,
delle,
certo,
lotte studentesche, stavo pensando a questo, capito?
Chiaro.
Quindi non avrei mai detto, ma io da grande salgo su un palcoscenico e mi metto a fare i grullo. Per carità, lui aveva cominciato già da prima e faceva il cantautore, sempre con questo spirito, con questo taglio, questa chiave ironica in tutto quello che faceva, ma era un passo molto avanti a me, anche perché come cantautore aveva già scritto delle bellissime canzoni. E fu lui, vedendomi disorientato in un periodo difficile e con tutto alle spalle, che mi disse: ma scusa, vieni sul palcoscenico, giochiamo insieme, mi fai da cameriere e maggiordomo. E io mi presentavo in scena col coraggio dell'incoscienza giovanile e magari portavo da bere e poi andavo via spaccandomi una mela in testa, ecco. A forza di spaccarmi mela in testa, e se ne sento le conseguenze, soprattutto per come ragiono e come nella vita sono andato avanti su questa china, e così ho seguitato il gioco. Però è lui il colpevole, ecco. Lui mi ha portato per la prima volta su un palcoscenico.
Però Davide era straordinario, perché incasellarlo è praticamente impossibile. Questa nota surreale di fondo in tutto, e poi mille storie in mille modi diversi, con la chitarra, senza chitarra, con la voce, il collettivo, sì, Vittor, sì, Sara, la televisione, quella che funzionava, quella che piaceva, quella che era veramente popolare nel senso migliore del termine. Faceva di tutto Davide.
Era un vulcano di idee continuamente, ed era quello che temevamo addirittura di lui, e scherzavo sopra.
Allora, l'intervista integrale la trovate sul nostro sito controradio.it. Il ricordo di Paolo Hendel con Raffaele Palumbo, di David Riondino. Mi sono ritagliato questi due minuti finali perché vi devo alcuni messaggi che sono arrivati, ne prendo uno per tutti, perché come dire, racchiude in sé la delusione di tutti quelli che non potranno venire al Tenax domani sera. Enrico da Livorno, che salutiamo, ci dice: sono addolorato, credetemi, ne soffro. Beh, è bello come posso dire, questo climax, no? che mette Enrico il suo messaggio: sono addolorato, credetemi, ne soffro, ma non potrò partecipare alla festa danzante al Tenax, sono certo, e questo mi fa male, che sarà una selezione di brani perfetta per me, che amo ballare. Felicità per coloro che potranno goderne, e noi estendiamo insomma il tuo rammarico, ma anche la tua vicinanza alla festa e al compleanno di domani a tutta la grande famiglia di Controradio. Come qualcuno ha detto, mi sono preso un po' di tempo, anche perché grazie al nostro instancabile e ineffabile Giuseppe Barone, responsabile musicale della radio, direttore del Rock Contest e anche anima dietro le quinte anche di questo 50esimo e di tante altre cose della radio, ma domani lo sentirete in onda, per cui potrete anche condividere le sue riflessioni. Fatto quasi eccezionale, però mi ha mandato la scaletta esatta, no? Qualcuno ci aveva chiesto: ma c'è la scaletta domani sera al Tenax? Io avevo un po' ciullato nel manico, cercando di mantenere quell'aura un po' così casual che contraddistingue le cose di Controradio, ma no, ce l'abbiamo la scaletta. E allora la scaletta è questa, più o meno: alle 21 in console Jimmy, alle 21:30 Gio Barbasso, alle 22 avremo il Flame Parade, che faranno una selezione ispirata alla musica popolare irlandese al centro del Tenax, eccezionalmente concepita proprio per la festa di Controradio. Poi alle 22:20 Sulle Mani per Alias The Terrible, alle 23 Vicky Leroy, poi alle 23:15 Pierluigi Megaherzi, alle 23:45 a chiudere DJ Low. Noi chiudiamo invece la serata con le previsioni del tempo, come sempre. Domani sulla Toscana cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con locali precipitazioni sulle zone orientali, soprattutto nella notte e le prime ore della mattinata, nevose sull'Appennino oltre 600 metri di quota, sulle altre zone parzialmente nuvolosi, venti moderati forti a nord-est, mari mossi sotto costa, localmente molto mossi al largo, le temperature